Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza, saluto il pubblico, do la parola alla segreteria per l'appello dei presenti, grazie.
Buonasera a tutti, seduta del Consiglio del Municipio 4 Media Valbisagno di lunedì 3 luglio 2023. Il Consiglio incomincia alle ore 17:24. Procedo con l'appello dei consiglieri presenti. Anamiti Cristina, per il momento assente. Bartolini Debora, assente giustificato. Bazzurro Giuseppe.
Presente.
Benassi Claudia.
Presente.
Cafas.
Presente.
Creato Simona.
Presente.
Davoglio Roberto, per il momento assente. Di Pietro Lorenzo, per il momento assente. Ah, assente, ha dato comunicazione. Assente giustificato. Giacobbe Federico.
Presente.
Macri Giuseppe.
Presente.
Antero Marco.
Presente.
Maratea Luca, assente, per il momento assente. Matarozzo Matteo, per il momento assente, comunicato che arriva in ritardo. Mendola Roberta, assente giustificata. Palazzo Giuseppe, assente giustificato. Passadore Lorenzo.
Presente.
Pezzoli Elisa.
Presente.
Porrini Maurizio.
Presente.
Russo Stefania.
Presente.
Sansalone Debora, per il momento assente, ha comunicato che arriva in leggero ritardo. Sciutto Danilo.
Presente.
Trimboli Vincenzo.
Presente.
Uremassi Maurizio.
Presente.
Venturini Erika.
Presente.
Zattini.
Presente.
Ok, allora un attimo che procedo con la verifica del numero legale. I presenti al momento dell'appello sono 16, il numero legale c'è, si può procedere con la seduta del Consiglio. Lascio la parola al Presidente Uremassi per l'individuazione degli scrutatori. Grazie.
Grazie alla segreteria, come sempre, preziosa per il nostro lavoro. Allora, vediamo un attimo, chiedo alla consigliera Elisa Pezzoli se può fare la scrutatrice,
okay.
Al consigliere Marco Mantero.
Sì.
Grazie. Okay. E di qua la Simona Creato, per favore.
Ok, va bene.
Grazie. Bene, ci sono delle espressioni di sentimento. Allora, io volevo iniziare con ricordare due persone, cioè in questo periodo abbiamo avuto due persone che importanti, diciamo, in Italia, almeno mi ricordo queste, poi ovviamente volevo fare un'espressione di sentimento per Silvio Berlusconi. Volevo ricordare anche la moglie di Romano Prodi, che sono mancati in questo periodo. Per quanto riguarda Silvio Berlusconi, è stato 4 volte Presidente del Consiglio, persona imprenditore, persona unica. Possiamo pensare che anche sia una persona anche che ha fatto delle divisioni, ma comunque una persona che comunque ha fatto la storia del nostro paese. Quindi una persona che può può essere stata divisiva, ma una persona che comunque ha lavorato per il bene del Paese. Poi il giudizio, come ha detto il Cardinale di Milano, davanti a Dio, l'uomo davanti a Dio viene giudicato direttamente da Dio stesso. E quindi, al di là di questa giusta considerazione, comunque una persona che ha lavorato, ha rappresentato l'Italia 4 volte come Presidente del Consiglio, ha fatto delle azioni anche per la pace nel mondo, ricordiamoci Pratica di Mare nel 2001-2002, adesso non ricordo bene la data, e poi abbiamo anche volevo ricordare anche la persona che è mancata, che era la moglie di un Presidente del Consiglio, Presidente anche del Consiglio d'Europa, che è conosciuta da tutti e sicuramente una valida spalla, una persona molto importante nella vita del marito, che anche lui ha rappresentato, che ha rappresentato l'Italia e che sicuramente sta provando dolore per questa grave perdita. Quindi due persone, diciamo, una che ha cariche istituzionali, l'altra non ce l'aveva, ma due persone importanti. So che il collega Porrini Maurizio dà anche lui su questo tema del ricordo di Silvio Berlusconi, ha anche fatto ha presentato un'espressione di sentimento, lo prego di leggerla, grazie.
Sì, grazie Presidente, grazie per le belle parole pronunciate adesso. Dunque, essendo io di Forza Italia, mi sembra doveroso esprimere un'espressione di sentimento a Silvio Berlusconi. Dunque, l'Italia è il paese che ti ha amato. Ora andremo avanti con il coraggio delle tue idee e la forza dei tuoi insegnamenti, sempre per il bene dell'Italia e nel nome della libertà. Grazie Presidente, anche qui in Municipio continueremo a impegnarci per il bene comune nel solco dei tuoi insegnamenti e dei valori liberali, cristiani, riformisti, garantisti, europeisti ed atlantisti. Grazie.
Bene, io vi invito un attimo a osservare un minuto di raccoglimento. Grazie.
Possiamo uscire?
Grazie a tutti. Allora, c'è anche un'espressione di sentimento presentata dal consigliere Giacobbe. Federico, se vuoi leggerla, grazie.
Grazie Presidente. È un'espressione di sentimento che riguarda il Teatro Sociale dell'Ortica, e che ha scritto, diciamo, una lettera aperta alla comunità, e noi, diciamo, come gruppi di opposizione ci sentivamo di condividerla, insomma, con voi. Vado a leggerla. Alla comunità, siamo ancora una volta a chiedervi di sostenerci. Per l'ennesima volta il Teatro Sociale è rimasto senza finanziamenti. Che sia un algoritmo o una commissione a decidere, il risultato è lo stesso. Sembra che non ci sia abbastanza innovazione. Eppure il Teatro Sociale dell'Ortica è Versi di Cura, l'ultima grande intuizione realizzata da Anna Solaro, un laboratorio teatrale che vede coinvolti pazienti oncologici, familiari, cittadini, medici e operatori sanitari. Stranità, quasi 30 anni di lavoro ininterrotto con pazienti psichiatrici, curanti e cittadini. Oltre il cortile, laboratorio teatrale con detenuti a Ponte Decimo. Il rumore del silenzio, laboratorio di teatro sociale con donne che hanno subito abusi e maltrattamenti in collaborazione con il centro per non subire violenza. Oltre innumerevoli interventi nelle scuole, con la disabilità in tantissime situazioni ai margini. Un teatro che si muove nei territori più nascosti e nei gruppi più stigmatizzati, che produce beni intangibili che sono fatti di incontro reale, di partecipazione attiva, di reti di sostegno e di costruzione di un senso comune. Eppure sembra che questo teatro sia misconosciuto, sembra che l'idea di promozione sociale sia individuale, che collettiva, che sta dietro a questo lavoro non interessi alle altre sfere della politica e delle imprese. Noi lo faremo comunque perché certi luoghi vanno sostenuti, protetti, vissuti e con essi le persone che li abitano, perché non si possono interrompere prese in carico responsabili che stanno dando frutti e risultati duraturi, perché non fermarci una scelta etica, ma i fondi purtroppo non ci sono e allora chiediamo alla comunità tutta di farsi partecipe e portavoce a sostegno. Un sostegno che è fatto di attori e spettatori attivi che comprendono il valore dei nostri interventi, ma anche un sostegno economico. È importante e necessario. Grazie, il Teatro dell'Ortica. Grazie.
Grazie al consigliere Giacobbe.
Non posso, c'è consiglio. C'è consiglio. Ciao, ciao.
È sua mamma.
No, no, scusate, ma mia mamma che ha 93 anni. Scusate, allora, finito, non abbiamo altre interrogazioni? Altri, niente. Perfetto. Allora, andiamo avanti, passiamo alle interrogazioni a risposta immediata. Scusate, adesso lo spiego e buonanotte. Ah, no, va bene. No. Allora, sì, lo so, va bene così. Allora, la prima espressione di interrogazione è l'acquisto del fondo in via Emilia da adibire a parcheggio pubblico. È stato presentato ai gruppi consigliari Valbisano Insieme, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Chi la illustra? Prego, consigliere Giacobbe.
Grazie, Presidente. Oggetto acquisto fondo via Emilia da adibire a parcheggio pubblico. Considerato che nell'anno 2021, su proposta del municipio, era iniziato un iter per verificare la possibilità di acquistare da parte del comune di Genova il fondo sito tra via Emilia e via Piacenza, di proprietà dell'INPS, da adibire a parcheggio pubblico per i residenti. Considerato che il progetto era stato pensato per far fronte alla carenza endemica dei posti auto della zona, diventata ancora più impellente dalla presenza di numerosi cantieri in essere e in programmazione. Si interrogano il Presidente e la Giunta sullo stato della trattativa. Attiva. Grazie.
Bene, rispondo io su questa direttamente. Allora, nella mozione che è stata presentata sui quattro assi, che è stata votata dal Consiglio, uno dei punti era l'acquisto di questo fondo di via Emilia da adibire a parcheggio pubblico. Allora, io ho già sentito per informazioni anche l'INPS, che è proprietario. Ho parlato con l'area immobiliare dell'INPS, mi hanno anche indicato una cifra che non posso ovviamente dire, ecco, da questo punto di vista, e su questo ho avvisato già gli assessori, sia l'assessore Campora che l'assessore Picciocchi. Questo è quello che ho fatto. Lo posso anche sicuramente mettere per iscritto, in modo tale da mettere in contatto poi l'amministrazione comunale direttamente con l'INPS, perché sapete che le trattative il municipio non le può fare, le deve portare avanti chi è competente nel comune di Genova. Comunque, ho assolutamente spinto e voglio assolutamente spingere su questo punto, perché tutta l'area di San Gottardo, al di là delle lavorazioni dello scolmatore, al di là della vicenda dei quattro assi, mi sembra che sia importante creare dei punti dove la gente possa posteggiare, soprattutto con una visione di, anche del commercio. Cioè, sappiamo tutti che esiste il CIV, sappiamo tutti che ci sono degli negozi e dobbiamo favorire assolutamente il commercio, quindi dare la possibilità alle persone anche esterne dall'area di San Gottardo, poi sarà compito dei commercianti fare attività di promozione, che hanno la possibilità di, diciamo così, di andare a posteggiare e quindi di andare a rendere anche la zona attrattiva dal punto di vista commerciale. Ovviamente bisognerà regolamentare in modo opportuno questo posteggio, poi vedremo, perché stiamo parlando di una cosa che non è ovviamente in questo momento di proprietà comunale, per impedire che ci sia gente che ci porti la macchina e le lasci presente, le lasci lì, vita natural durante, ecco, diciamo così. Per cui il posteggio va regolato e ovviamente con tutte affidato magari a una società che tratta questi i parcheggi e che possa diciamo dare una regolamentazione. Senz'altro comunque è una questa richiesta è una richiesta assolutamente condivisibile, assolutamente da accettare, era già un'idea che forse c'era anche nel ciclo precedente, ma con la mozione dei quattro assi che è stata votata all'inizio di maggio, e questo punto qua è compreso nella mozione, se ben ricordate, quindi è importante su questo. Io chiudo qua, grazie.
Grazie Presidente.
Benissimo, allora andiamo alla seconda mozione, che è l'abbattimento barriere architettoniche in via Struppa, presentata dal capogruppo del Partito Democratico Lorenzo Passadore. Prego, risponde l'assessore Picella. Grazie, grazie consigliere Passadore.
Abbattimento barriere architettoniche in via Struppa. Premesso che nel gennaio del 2023 veniva presentata una interrogazione a risposta scritta per chiedere lo stato di avanzamento del progetto per l'abbattimento della barriera architettonica in oggetto, e nel marzo 2023 veniva rinnovata la richiesta per conoscerne lo stato dell'arte, considerato che in due differenti risposte l'assessore Picella inoltrava da una parte un lungo elenco di lavori eseguiti, che già conoscevamo in quanto programmati nelle annualità precedenti, e un lungo elenco di lavori da eseguire, che già conoscevamo perché presente agli atti e negli archivi dell'area tecnica. Visto che la voce via Trossarelli incrocio via Struppa risulta essere indicata come prioritaria da questo municipio da oltre 3 anni e parrebbe essere stata riconfermata, stando a quanto detto dall'assessore Picella anche nel 2023, verificato che ad oggi nulla è stato fatto per questo prioritario intervento, nonostante nell'area intorno adesso vi siano almeno 2 famiglie con un disabile a carico che hanno sollecitato di trovare una soluzione, appurato che le priorità indicate dal municipio non vengano minimamente prese in considerazione dall'amministrazione centrale, dimostrando per l'ennesima volta che l'accentuata centralizzazione e burocratizzazione dei processi politici, decisionali e tecnici, si interrogano il Presidente e la Giunta del Municipio 4 Media Valbisagno circa quali interventi da gennaio 2023 ad oggi, 3 luglio 2023, siano stati eseguiti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio del municipio 4 e a questo punto anche sullo stato di progettazione della barriera in oggetto e sulle previsioni di realizzazione della stessa.
Sì,
assessore.
Grazie consigliere Passadore. Allora, per quanto riguarda di via Trossarelli, abbattimento delle barriere architettoniche di via Trossarelli. Le confermo che il progetto è stato passato già in commissione barriere architettoniche e approvato, come sono state approvate altre tipologie di abbattimenti, cioè via Nicolo Costa, via Terpi, e dopo ce ne sono altre che sono in fase di approvazione nella zona di Piazza Parenzo e incrocio via Montaldo e via Bobbio. E per quello inerente a via Trossarelli sicuramente ci sono dei ritardi a causa dei lavori dei quattro assi, perché si sta prevedendo che il cavo dell'elettrodotto che deve passare per alimentare le piastre di ricarica dei mezzi e forse passerà sul marciapiede e sicuramente verrà anche interessato quel tratto di marciapiede dove bisogna andare a fare lo scivolo per abbattere le barriere architettoniche. Perciò sarà sicuramente una questione tecnica per questo ritardo che non è stata ancora fatta. Stiamo sollecitando gli uffici di provvedere invece per le altre barriere architettoniche che si stanno facendo. Via Nicola Costa, il cantiere è sempre attivo, anche se attualmente è fermo, ma dovrebbe riprendere a giorni. Perciò siamo, diciamo, sul pezzo e stiamo portando avanti questi lavori. Grazie.
Prego, consigliere Passadore. Grazie.
Io ringrazio per l'aggiornamento non richiesto sulle altre barriere architettoniche, ma per quello che riguarda la risposta rimango abbastanza sbalordito, perché a quanto avevo capito il progetto dei quattro assi nella parte relativa a Struppa, come affermato dal Presidente Remassi sia in una commissione che in un consiglio, si era detto che si sarebbe dovuto, in base all'impegno preso, arrivare solo fino in via Bobbio e per il resto della Val Bisagno si sarebbe fatta una valutazione. E se non sbaglio, anche relativamente alla questione del... mi corregga se sbaglio, Presidente, ma su via Struppa avevamo fatto... c'era stato fatto notare, poi non avendo avuto modo di avere il progetto aggiornato, tutt'oggi richiesto ma non ancora ricevuto, anche per quello che riguardava via Struppa, non pensavamo che fosse un abbattimento di una barriera architettonica fosse collegabile o procrastinabile fino all'arrivo del progetto dei quattro assi. Detto questo, se il progetto è già stato avallato dall'ufficio competente, sono certo che finalmente entro la fine del 2023 vedremo realizzare questa cosa qua, senza dover aspettare che arrivino altri cantieri a risolvere i problemi che da quattro anni attanagliano l'incrocio di via Trossarelli via Struppa. Grazie.
Grazie a lei. Allora, poi abbiamo un'interrogazione successiva che è l'aggiornamento area ex Multini, anche qua presentata dal capogruppo del Partito Democratico. Prego, consigliere Passadore. Grazie.
Allora, aggiornamento area ex Multini. Premesso che nello scorso ciclo amministrativo è stato portato avanti con decisione e impegno un percorso teso al trasferimento della Recupoil in un'area idonea all'attività delle aziende compatibile con il piano urbanistico comunale. Considerato che l'amministrazione comunale ha individuato un'area idonea alla ricollocazione dell'azienda e l'assessore Picciocchi ha confermato che tale spostamento sarebbe avvenuto entro la fine del 2022, visto che ad oggi non sono ancora stati forniti nuovi elementi di discussione al tema in oggetto e che l'area in oggetto versa in abbandono e degrado, verificato che il 15 gennaio del 2023 il gruppo consigliare Val Bisagno Insieme chiedeva al Presidente e alla Giunta di Municipio quali fossero i tempi e le modalità legati al trasferimento dell'azienda Recupoil dall'area ex Multini. Verificato altresì che in data 1 marzo il Presidente rispondeva che era in corso un'operazione immobiliare relativa allo spostamento della Multini in un'area di Amiu e che l'area di Amiu conseguenza sarebbe stata spostata nella nuova area ex Guglielmetti. Questo è un virgolettato di citazione. Verificato che il Presidente comunicava anche circa i tempi e le modalità, l'assessore Picciocchi non aveva ancora comunicato nulla, nonostante invece le dichiarazioni che gli spostamenti sarebbero avvenuti entro la fine del 2022, si interrogano a questo punto il Presidente e la Giunta del Municipio 4 Media Val Bisagno se il municipio venga messo al corrente di quanto il comune abbia in mente circa i progetti relativi al territorio di competenza, se le tempistiche comunicate siano vere o almeno verosimili, o se invece siano state soltanto propagandistiche, roboanti, comunicazioni verbali, senza poi di fatto concreti seguiti amministrativi, se ad oggi vi siano fondati concreti progetti di spostamento e o riqualificazioni relativi alle aree citate dal Presidente, ovvero la ex Moltini, la ex Guglielmetti e una non meglio precisata area di Amio. Grazie.
Bene, allora rispondo direttamente io. Allora, intanto, tempistiche comunicate siano vere o almeno verosimili o se siano state soltanto propagandistiche e roboanti comunicazioni verbali. Allora, intanto io non sono abituato a fare comunicazioni roboanti. Perché poi l'interrogazione è al Presidente e alla Giunta del Municipio. Da questo punto di vista qua sgombro assolutamente il tavolo da ogni possibile illazione. Allora, io ho chiesto di nuovo a Picciocchi. Mi ha detto che mi diceva circa un mese fa, perché poi gliel'ho richiesta ultimamente anche su questa quando è stata presentata questa interrogazione, circa un mese fa sapevo che sull'area Moltini c'era da aspettare una conclusione dell'operazione Guglielmetti. Ma parlo di un mese fa. Adesso poi gliel'ho chiesta di nuovo, devo dire che gli ho mandato una nota venerdì quando su questa mozione, non mi ha risposto su questa, quindi non ho avuto nessuna risposta, sono molto sincero, non nascondo nulla. Quello che so è che c'è questa operazione sul tavolo, che è un'operazione a tre, nel senso che va praticamente l'area Moltini dovrebbe andare al posto di un'area dell'Amio e l'area dell'Amio va all'area della Guglielmetti. Che questo però posso anche dire che c'è interesse anche sull'area della Moltini, perché sono state chieste informazioni anche per la possibilità che quell'area venga utilizzata per altri scopi, cioè area sportiva, area con verde, e quindi c'è interesse sull'area dell'ex Moltini. Di più non ho informazioni, e adesso le metterò per iscritto e chiederò anche, tra le tante cose che devo chiedere all'assessore Picciocchi, ci sarà anche questa. Queste sono le notizie, e quindi non posso dire niente di più di quello che ho già dichiarato 3-4 mesi fa, da questo punto di vista. Capisco che ci sarà insoddisfazione da parte sua, ma in questo momento non ho avuto risposta, se non una notizia che mi ha dato più di un mese fa, che era in atto questa operazione, che ripeto, da questo punto di vista, che è un'operazione abbastanza complessa dal punto di vista amministrativo, anche con l'interlocuzione di vari avvocati delle varie società coinvolte. Grazie.
La risposta non credo che lasci insoddisfatto il consigliere Lorenzo Passadore, ma credo che possa lasciare con l'amaro in bocca insoddisfatti tutti gli abitanti della Val Bisagno, che sono quotidianamente costretti a leggere o a sentire i famosi propagandistici e roboanti annunci, non i suoi, evidentemente quelli di chi dopo un mese non le ha risposto in merito a quest'area, su cui tra l'altro c'è ancora una sentenza, verte ancora una sentenza di incompatibilità con il PUC, ma evidentemente questa cosa non è prioritaria per l'amministrazione centrale come la media Val Bisagno, evidentemente anche dalle sue risposte. Io capisco che sia amareggiante dover dare delle risposte pressoché simili, uguali alle ultime richieste, ma il compito dell'opposizione è anche quello, tra 3 mesi, come sto facendo, di tutte le mie interrogazioni, mozioni, eccetera, tornerò su questa faccenda e speriamo che stavolta l'assessore di competenza le abbia risposto o le risponderà al telefono senza dover leggere qualche notizia, qualche ansia qua e là. Io non sono insoddisfatto, credo che l'insoddisfazione sarà più di chi ci abita e vive l'intorno, di tutti quei bambini che devono andare a scuola a fianco a un'azienda su cui verte, ripeto, una sentenza di incompatibilità col PUC. Grazie.
Mi permette di aggiungere una cosa, non è che mi deve rispondere al telefono, io preciso, e l'assessore Picciocchi, tutte le volte che lo vedo gli ricordo le cose, quindi non c'è bisogno, cioè non uso soltanto il telefono, uso anche i colloqui personali, ecco. Bene, va bene, ce n'è tante di altre, comunque. Allora, un'altra penultima interrogazione. L'aggiornamento dei servizi integrativi I-27 e I-21, presentata sempre dal Partito Democratico, il capogruppo. Risponde l'assessore Apicella. Grazie, prego, consigliere Passadore.
Allora, aggiornamento servizi integrativi I-27 e I-21. Anche su questo un po' di storia, perché evidentemente non basta. Premesso che circa il servizio integrativo I-27, il gruppo del Partito Democratico aveva posto una interrogazione immediata il 1 marzo del 2023 e non essendo seguito concreto percorso utile a dare garanzie, era stata posta una nuova interrogazione scritta in data 11 maggio 2023. Considerato che la risposta scritta data dall'assessore Apicella diceva, cito testualmente, «Ci è stato riferito che a breve sarà proposto un nuovo schema per il trasporto pubblico per ciò che riguarda le linee integrative collinari, se approvato dovrebbe partire da settembre», questa è la risposta. Premesso che, circa un altro servizio integrativo, questa volta l'I-21, il Consiglio di Municipio ha approvato all'unanimità una mozione del Partito Democratico in data 22 maggio 2023 e che il giorno stesso era stato fatto nuovamente presente che MT avrebbe presentato questo nuovo schema di trasporto pubblico locale. Verificato che ad oggi non è stato comunicato nulla al Consiglio Municipale in merito a questo tanto atteso nuovo schema di trasporto pubblico, considerato anche che le famiglie devono iniziare ad organizzarsi sia per la gestione in entrata e uscita dalla scuola dei figli durante il prossimo anno e non possono di certo aspettare settembre per apprendere il piano di MT, appurato che nelle citate mozioni ed interrogazioni il nostro gruppo ha proposto anche suggerimenti, oltre che incontri, per arrivare in tempo ad una soluzione, si interrogano il Presidente e la Giunta del Municipio 4 Media Valbisagno se AMT abbia finalmente comunicato il suddetto piano delle linee collinari a servizi integrativi e su quale sia questo piano e dove sia consultabile da parte delle famiglie che devono organizzare le loro attività, sia da genitori che per i loro figli. Grazie.
Allora, confermo che AMT sta elaborando un piano per rivedere tutte le linee integrative, perciò tutte quelle linee integrative che la Valbisagno utilizza. Perciò ci sta elaborando, lo sentite la scorsa settimana, stanno concludendo tutti gli elaborati. Dopodiché sicuramente ci sarà un'assemblea pubblica per esporlo ai cittadini e per verificare anche il loro consenso o se hanno da apportare qualche obiezione, qualche modifica, qualche loro parere. Perciò appena avrò la proposta di progetto di AMT la comunicherò, anzi la comunicheremo anche ai residenti, ai cittadini. Grazie.
Premesso che non posso permettermi di discutere le tempistiche di AMT perché evidentemente un'azienda così grande e complessa avrà bisogno di enormi tempistiche per valutare un piano diverso di servizi integrativi di 2 linee di pochi chilometri, ma che evidentemente, certo, parliamo del nostro municipio perché a me di cosa fanno a Ponente, a Levante, e che evidentemente sono più trattati meglio di noi, è poco ma sicuro. Comunque apprendo con piacere che ci sarà un'assemblea pubblica con tutti i cittadini della Media Valbisagno toccati da tutte le da tutte le linee integrative e servizi integrativi. Speriamo che non arrivi il primo di settembre, le scuole iniziano il 12, quindi questi sono i tempi. Ma evidentemente in MT non hanno figli da mandare a scuola, li mandano in macchina. Grazie.
Va bene. Allora, ultima interrogazione. Situazione mezzi pesanti in via Luigi Canepa, presentata dal gruppo Valbisano Insieme. Chi la illustra? Consigliera, prego.
Premesso che via Luigi Canepa sia una strada secondaria principalmente usata dai residenti e dalle aziende ivi presenti, considerato che nell'ultimo anno, essendo probabilmente, fortunatamente...
È sbloccato, non lo posso... mi si è rotta la touch.
C'è un problema. Ma risponda, se
no, 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 risponde. No, è quello del municipio.
No.
Non funziona più il touch. Oh.
Ma non possiamo farlo. Ma mettiamo...
Considerato che nell'ultimo anno, essendo probabilmente fortunatamente aumentate le commesse delle aziende in zona ed aggiunte altre attività, si è visto un notevole aumento anche dei mezzi pesanti. Visto che i residenti lamentano da parecchio tempo disturbi della quiete pubblica durante le ore notturne, soprattutto dovuti dalla quantità di camion costretti a sostare durante tale arco temporale in via Luigi Canepa, arrecando non solo disturbi del sonno agli abitanti della zona, ma producendo a volte anche un notevole inquinamento dell'aria causato dai mezzi costretti a rimanere accesi durante queste ore, verificato anche con la polizia locale che la sosta di tali camion su via Luigi Canepa, occupando parte della carreggiata disponibile per il transito di autovetture, motocicli e servizio integrativo AMT, potrebbe portare problematiche collegate alla sicurezza stradale, si interrogano il Presidente e la Giunta del Municipio 4 Media Valbisagno su quali soluzioni pensano di poter mettere in atto nel minor tempo possibile per garantire una maggior sicurezza e tranquillità ai residenti della zona.
Bene, allora su questo rispondo direttamente io. Allora, a parte il fatto che su questo problema fin dall'inizio del mandato mi sono occupato di questa situazione. Allora, il primo, c'è un'area adibita a posteggi. Quest'area l'anno scorso, a luglio, era piena di detriti, piena di robaccia, veniva utilizzata come discarica. Detto questo, io l'ho fatta pulire perché era una cosa indescrivibile. Secondo, non c'era tracciatura di stalli, non c'era nulla, o quantomeno se esisteva una volta era completamente scomparsa. Dovete sapere che quest'area qua è solo destinata ad autovetture, non è destinata a auto articolati o altri mezzi pesanti. Quindi è stata rifatta completamente la tracciatura ed è stato messo un divieto di posteggio degli mezzi pesanti come era esistente. Dopodiché ho dato incarico alla polizia locale di intervenire in zona. E la polizia locale praticamente ogni giorno si reca in zona per valutare, per verificare il traffico, che effettivamente in alcuni giorni è presente un traffico di auto articolati perché c'è un polo logistico in quella zona lì, polo logistico molto importante, che una volta aveva anche un guardiano, aveva una guardianeria, aveva una portineria, che adesso non c'è più nessuno. Allora, quindi la polizia locale si reca sul posto, diciamo anche al mattino presto. In alcuni giorni effettivamente non c'è nulla, ma in altri c'è parecchi autoarticolati. Ora, sono state levate tutta una serie di contravvenzioni, ma non poche. Adesso i dati ce l'avevo a 3 mesi fa su questo, quindi non ce l'ho adesso perché non ho potuto averli, ma se volete la polizia locale ce li può fornire. C'era un camion posteggiato lì che era a tempo, sì, il tempo è velocissimo, no, ma questa è una situazione che voglio proprio approfondire. Un camion che era posteggiato lì che non so quante multe avesse accumulato sul parabrezza. È stato portato via, quindi non c'è più neanche questo camion. Ora, effettivamente, c'è una forte presenza di mezzi. Allora, cosa si può fare? Si può sentire l'amministratore dello stabile, però lì c'è un sacco di aziende logistiche, quindi arrivano auto articolati da tutta Europa e quindi c'è un sacco anche di lavoro. Ci sono auto articolati con celle frigo che purtroppo, specialmente d'estate, se arrivano alle 6:30 del mattino devono tenere accesi i motori perché altrimenti il materiale che poi trasportano rischia di andare a male. Ora, la polizia locale va, se c'è da dare delle multe le dà. L'unica cosa che mi dispiace è che poi il municipio può avere tutte le colpe che vuole, ma purtroppo ci sono anche delle persone molto offensive, perché molto offensive, nei confronti di tutto il municipio. E ultimamente anche il municipio è stato anche accusato che non vedevano pubblicamente, perché queste sono le pubblicazioni, non è che me le invento, che non vedono la televisione per colpa degli alberi presenti lì che il municipio deve tagliare. Peccato che le aree intorno sono private, quindi non capisco perché il municipio deve tagliare degli alberi, perché non, ha la colpa che non vedono la televisione, devono spendere i soldi per mettere le antenne, le paraboliche. Quindi detto anche questo. Ora, su questo cosa posso fare? Io chiamerò l'amministratore di tutto quel condominio, perché esiste un amministratore, e vediamo come possiamo affrontare questa situazione. D'altra parte non si può impedire alle aziende e alle famiglie e agli operatori che ci lavorano impedire che non arrivino questi camion, se no si deve dire dovete andarvene da questa zona. Io la prossima, dopo aver messo in ordine la situazione viaria, perché ripeto, non mi ripeto quello che ho detto prima, adesso chiamerò l'amministratore del complesso, vediamo se ci risponde e come si possa affrontare questa situazione qua. Grazie.
Grazie Presidente, intanto per averci ricordato anche tutto quello che ha fatto a inizio del mandato. Tra le varie cose credo si sia dimenticato anche di dire che ha fatto degli appostamenti alla sera per una settimana nella sua macchina.
Sono andato anche di notte a vedere il camion.
L'aveva, sì, esatto.
No, sono andato anche
infatti l'ho detto
di notte,
per precisare.
Grazie.
Perché
no,
si era
non,
dimenticato
non mi sembrava
di
il caso di dirlo. La ringrazio, consigliere. Perché
abbiamo parlato di tutti i posteggi privati, qua stiamo parlando di posteggi e posti per mezzi pesanti, quindi era un'altra cosa. Ha citato anche i signori che non vedono l'antenna della TV e non mi sembra che nella mia interrogazione si sia chiesto questa cosa.
Ma per dire le colpe che abbiamo.
No, ma abbiamo parlato in generale di via Luigi Canepa, ci mancherebbe altro. Mi dispiace solo che io vivo di sopra e quindi la frequenza di camion la sento. Ma detto questo, la mia interrogazione non voleva essere un'accusa verso le aziende, perché l'ho anche detto, l'ho anche scritto, ho detto fortunatamente le aziende stanno lavorando in zona, quindi ci mancherebbe altro, qui si tratta di sedersi, appunto ha detto che chiamerà l'amministratore del polo logistico, bene, sedersi con i cittadini e trovare una soluzione, perché l'altra sera c'era un camion posteggiato completamente contromano in piena curva, arriva un'auto, si schianta contro il camion, Per me la polizia locale può fare tutte le multe che vuole, ma dobbiamo trovare una soluzione, quindi serve uno spazio vicino, nel nostro territorio, da adibire a posteggio per i camion, perché non possono sostare in mezzo a via Luigi Canepa tutta la notte. Tra le altre cose, non possono neanche sostare tutta la notte con i motori accesi, perché io capisco che le aziende, soprattutto quelle alimentari, sono costrette a tenere i camion accesi, però a lei piacerebbe avere tutta la notte uno scarico in casa o il rumore? Non poter aprire le finestre, non poter avere lo scarico a 5 metri di un camion dalla cucina? Credo che questa situazione non piaccia a nessuno, quindi mi fa piacere che avete rifatto le strisce per i posteggi privati, tutti adesso posteggiano tranquillamente, ma il problema sono i mezzi pesanti, non le strisce per i posteggi privati in via Luigi Canepa. Quindi mi auguro che in tempi brevi si riesca ad avere un incontro con le aziende. Tra le altre cose, se sente anche l'amministratore del polo logistico, sarebbe bene anche inserire uno stop in fondo alla discesa, perché spesso e volentieri i camion non guardano chi arriva da via Luigi Canepa direzione centro. A me è già successo di rischiare di essere investita, ovviamente le aziende non ne possono niente, però ecco, magari un po' più di attenzione visto che hanno un mezzo pesante, solo ed esclusivamente questo. Poi le aziende devono lavorare, ci mancherebbe altro. Nessuno vuole mandarle via da lì.
Bene. Allora, le interrogazioni sono finite. Allora, prego la segreteria di procedere con i vari punti.
Grazie, Presidente. Allora, se vuole posso procedere con la votazione per l'approvazione del verbale dello scorso consiglio. Parliamo del 22 di maggio 2023, è stato inviato a tutti i consiglieri. Dunque, favorevoli? Contrari? Astenuti? Dunque, con 18 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, il verbale viene approvato all'unanimità. Grazie.
Bene, allora passiamo al secondo punto, che si tratta della mozione attraversamento pedonale via Montaldo, civico 57. Mozione presentata dai gruppi Valpisani Insieme, il gruppo Valpisani Insieme, e firmata dai tre consiglieri. Chi la illustra?
A leggere il consigliere D'Avoglio, vabbè, intanto che non so dove sia, vabbè, tanto la leggo io. Non so, abbiamo perso... Ah, è al telefono. Ah, ok. Va bene. Allora, va bene, intanto la leggo io, quindi. Attraversamento pedonale via Montaldo, altezza civico 57. Considerato che l'attraversamento in questione è mal segnalato e situato in una posizione pericolosa a causa della scarsa visibilità data dalle auto posteggiate dai bidoni della spazzatura, visto che in prossimità di questo attraversamento negli ultimi anni sono avvenuti diversi incidenti tra veicoli e pedoni, e visto che sono state presentate diverse segnalazioni dei cittadini residenti del posto, le quali sono state ignorate, si impegnano il Presidente e la Giunta del Municipio 4 Media Valbisagno in un intervento immediato e urgente per il potenziamento del suddetto attraversamento pedonale.
Bene, apro la discussione, se c'è qualche intervento.
Presidente.
Prego, grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, noi riteniamo importante dar seguito a questa mozione per avere anche un minimo di programmazione su quelli che sono gli interventi legati al potenziamento degli attraversamenti pedonali su quella via. Sappiamo bene che le risorse per sistemare, diciamo, gli attraversamenti non sono mai sufficienti, anche perché noi abbiamo una serie di situazioni abbastanza critiche. Riteniamo che via Montaldo sia sicuramente una di queste, anche alla luce dei, purtroppo, degli eventi tragici che ci sono stati negli ultimi mesi. E comunque chi vive il territorio lo sa benissimo, tutti noi lo sappiamo benissimo, in quella via regolarmente ci sono degli incidenti dovuti alla scarsa attenzione di chi procede su entrambi i sensi di marcia e al fatto che ci sono gli attraversamenti che sono veramente al limite della sicurezza e meritano di essere potenziati. Questa è una richiesta che facciamo in modo tale che ci sia un impegno formale da parte del Presidente della Giunta affinché nella prossima programmazione con la mobilità legata appunto alla mitigazione del rischio stradale in quella via ci sia un intervento puntuale a partire dall'attraversamento critico, uno degli attraversamenti critici che è proprio quello legato a dove è avvenuto l'incidente che mi pare sia stato indicato poi nella mozione in oggetto. Concludo dicendo che qualche anno fa è stato installato, mi sembra nel 2016, il potenziamento dell'attraversamento pedonale di fronte alla scuola. E era stato anche un lavoro, ricordo, fatto anche in simbiosi con la minoranza in comune, aveva partecipato anche l'attuale assessore Campora come consigliere di minoranza, un incontro con la Dagnino, e lì si era stabilito di potenziare quell'attraversamento e devo dire che ha dato comunque un riscontro positivo perché la visibilità delle strisce è aumentata notevolmente, quindi questo ha consentito di avere una situazione, non dico di eliminare il rischio, ma comunque di avere sicuramente una situazione migliore a quella di prima. Grazie.
Sì, grazie consigliere, ricordo benissimo perché ero consigliere di questo municipio e di questa situazione davanti alle scuole, i miei figli hanno fatto con la scuola media e di conseguenza era un attraversamento molto pericoloso quello della scuola e obiettivamente quello che si è potuto fare è stato quello di installare questa segnalazione posta in alto che sicuramente attira l'attenzione, non elimina il pericolo ma attira l'attenzione. Come commento, questo è il problema, che comunque dovrebbe andare in dovrebbe esserci un sopralluogo della mobilità per vedere se si può potenziare questo attraversamento pedonale e quindi sarebbe importante che andasse questa mozione prima in commissione seconda e poi col sopralluogo immediato insieme alla mobilità. Ecco, questo è quello che direi che è il percorso che dovrebbe fare questa mozione da quel punto di vista qua. Quindi io non so se volete pensare di mandarla in seconda commissione e poi magari di votarla la prossima volta o fare un sopralluogo sul posto insieme a chiunque voglia intervenire, perché comunque non si scappa dal sopralluogo con la mobilità e bisogna avere il parere loro da questo punto di vista. Quindi questa è una soluzione che potremmo prendere per questa vostra mozione. Ecco, prego.
Allora, quindi una richiesta formale di portare la mozione in commissione 2. Invece noi facciamo una controproposta che è quella di inserire nell'impegno, perché la mozione non la ritiriamo, però siamo disponibili a inserire si impegna il Presidente della Giunta del Municipio 4 Media Val Bisagno in un intervento immediato e urgente per il potenziamento del suddetto attraversamento pedonale previo sopralluogo della mobilità insieme alla Commissione Seconda. Quindi questa potrebbe essere una soluzione che può insomma soddisfare tutti, ecco. Quindi si può, noi modificheremo questa mozione con l'impegnativa, modificheremo solo l'impegnativa sostanzialmente dicendo che appunto si chiede intanto una presa di posizione diciamo anche politica sulla necessità di intervenire e poi la possibilità, chiaramente la possibilità di fare un sopralluogo con la mobilità insieme, se sarà d'accordo il Presidente della Commissione 2, ma penso proprio di sì, insieme alla Commissione 2 di questo municipio. Ecco.
Sì, io volevo, se permettete aggiungo una cosa, è tutta via Montaldo una situazione che tutti noi conosciamo, via Montaldo è una situazione di una via stretta, trafficata, che in certi orari porta anche a correre, perché purtroppo se non c'è traffico la gente corre, quindi purtroppo accade anche questo. Quindi io direi che la mozione, se non ci sono altri interventi, non so se qualcuno vuole intervenire, di altro.
Però il Presidente ha detto una cosa interessante, sì. Noi potremmo inserire nella mozione che nell'impegnativa sempre sopralluogo alla mobilità per verificare tutta la situazione di via Montaldo.
Sì, già che ci siamo, sì, direi che troviamo, direi che troveremo delle situazioni abbastanza problematiche. Voi sapete che via Montaldo è una via che soprattutto nelle ore serali, dopo una certa ora, io ho visto gente anche correre e correre purtroppo in modo folle in quella via, ecco, da quel punto di vista. Consigliere Macri ha chiesto un intervento, grazie.
Ma lo chiedo perché insomma anch'io sono stato consigliere lì a Staglieno e il problema c'era già 30... Sì, no, vabbè, ma insieme al presidente Oremassi eravamo assieme già 30 anni fa, per cui via Montaldo avevo anch'io la figlia che andava con la scuola lì, insomma, sappiamo, la conosciamo. C'è il problema di notte, c'è il problema anche di giorno, le moto contromano, insomma, via Montaldo è pericolosissima, cioè è un budello, oltretutto quando finisci in coda, che parte appunto dalla scuola Giovane Italia, te la becchi fino a giù, lì è un problema di sicurezza, ma è anche un problema di perdita di tempo. Fare via Montaldo è micidiale, ragazzi, veramente. Lì bisognerebbe trovare una soluzione, non so, un sottopasso, un qualcosa, ma questo a prescindere da quello che ci siamo detti fino adesso. Vabbè. Grazie, volevo fare un piccolo intervento proprio per questo motivo, grazie.
Consigliere Bazzurro, prego.
Beh, io, vista la mozione, credo che, come tutti i punti pericolosi all'interno del nostro municipio, sia il caso di fare tutto il possibile per eliminarli e per rendere le nostre strade il più sicuro possibile. Se questo si può fare, io non mi sottraggo certamente a questa responsabilità. Quindi se mandate la questione in seconda commissione io mi adopererò per portare avanti questa questione, se diversamente si decide per la seconda soluzione anche lì sono coinvolto e mi darò anche su questa soluzione da fare perché si decida per il meglio. Grazie.
Sì, scusate, l'unica cosa che direi che l'idea appunto di se portate avanti la mozione, quella di porla in votazione e poi portarla in commissione sopra il luogo mobilità. Ora, sinceramente la frase, visto che sono state presentate diverse segnalazioni di cittadini residenti del posto, le quali sono state ignorate, cioè scusate, abbiate pazienza, ma... Non è così, perché l'attenzione ce l'abbiamo, ecco, scusate. Per il resto, bene venga a portare avanti questa mozione, però, scusate.
Siamo disponibili a toglierla.
Va bene, d'accordo, grazie. Perfetto, prego.
Scusi, consigliere D'Avoglio, giusto per essere chiari, quindi lei presenta due emendamenti, uno che aggiunge la frase previo sopralluogo mobilità con commissione seconda e uno che toglie la frase citata dal Presidente.
Sopralluogo con la mobilità la commissione seconda sull'intera via e poi il resto si può togliere tranquillamente.
Scusa, della via o del singolo problema? Perché non avevo capito.
Bene, qualcun altro? Se no passiamo alla votazione. Bene, ok. Aspettiamo un attimo la segreteria. Dichiarazioni di voto, volete farle? Non so, niente. Allora, nessuna dichiarazione di voto. Passiamo a... Vuoi rileggerla? Perfetto, rileggiamola come... Rileggiamo. Prego, segreteria.
Allora, rileggo un attimo la mozione, diciamo, modificata dagli emendamenti del gruppo proponente, concordati con il Presidente. Dunque, oggetto attraversamento pedonale via Montaldo Civico 57. Considerato che l'attraversamento in questione è mal segnalato e situato in una posizione pericolosa a causa della scarsa visibilità data dalle auto posteggiate dai bidoni della spazzatura, visto che in prossimità di questo attraversamento negli ultimi anni sono avvenuti diversi incidenti tra veicoli e pedoni, il seguente visto che viene eliminato dal secondo emendamento del proponente, si impegnano giunta, il Presidente e la Giunta del Municipio 4 Media Valbisagno in un intervento immediato urgente per il potenziamento del suddetto attraversamento pedonale e si aggiunge previo sopralluogo con direzione mobilità con commissione seconda sull'intera via.
Bene, allora passiamo alla votazione. Quindi prego la segreteria di procedere.
Ora, dunque, poniamo in votazione la mozione emendata come ho appena letto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi con 19 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, la mozione viene approvata all'unanimità. Grazie. Chiedo agli scrutatori naturalmente se confermano.
Confermiamo.
Prego, passiamo al secondo punto. Prego la segreteria di direi la mozione. No, scusate. Mozione, articolo 39 del regolamento, mozione contro la realizzazione del nuovo forno crematorio. Qua deve essere fatta un emendamento che è stato chiesto prima in precedenza. Grazie.
Esatto. Allora, emendiamo la parte delle richieste inserendo, aspetti che lo prendo, secondo. Allora, la parte delle richieste la sostituiamo con manifestare la propria contrarietà alla realizzazione del nuovo forno crematorio, chiedendo alla Giunta e al Sindaco di Genova di interrompere immediatamente l'iter legato al project financing, impedendo così la realizzazione dell'ennesima servitù in Valbisogno.
Chi illustra questa mozione? Chiedo un attimo. Sì, allora prego segreteria.
Dunque, consigliera, lei come proponente propone questo emendamento in cui elimina dall'impegnativa la parte. La parte finale.
Perfetto. Mantenendo fede alle linee programmatiche che il Presidente Massi e la sua Giunta hanno esposto nel Consiglio di insediamento, questo lo togliamo e lasciamo la parte che ho detto prima.
Grazie. Bene, chi illustra la mozione che è stata presentata a Movimento 5 Stelle, PD e Valbisogno insieme?
La leggo io.
Prego.
Allora, mozione contro la realizzazione del nuovo forno crematorio. Premesso che Nello scorso ciclo amministrativo è stata approvata a maggioranza una mozione ostativa nei confronti del progetto di realizzazione del nuovo impianto crematorio sito nel cimitero di Staglieno, mozione del 30 marzo 2022, che la Regione Liguria ha approvato un ODG che impegna la Giunta a colmare in tempi rapidi il vuoto normativo inerente alla realizzazione di nuovi forni crematori. Verranno realizzati in Liguria altri nuovi forni crematori a Savona, Spezia e Imperia, contribuendo a far diventare la nostra regione una delle più sbilanciate in termini di rapporto fra crematorio e numero di abitanti. Premesso che nel comune di Genova è stata avviata una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un nuovo forno crematorio nel cimitero monumentale di Staglieno, che si aggiungerebbe a quello esistente a pochissima distanza e sempre all'interno dello stesso cimitero. La procedura si è conclusa, ma attualmente oggetto di un contenzioso promosso da una delle ditte escluse dall'assegnazione dinanzi al TAR Liguria. Il progetto, al di là dell'istruttoria di merito fino ad ora svolta, nasce in un contesto di gravi carenze legislative e amministrative. No, vabbè, chi se ne frega. Amministrative di seguito illustrate dai sottoscritti esponenti. Ah no, ci mancherebbe. Può fare la dichiarazione di voto, sì. In particolare non esistono norme tecniche nazionali relativamente ai limiti di emissione, agli impianti, agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione. Il termine è fissato dall'articolo 8 della legge 130 del 2001, scaduto nell'agosto 2001. Alcuna programmazione nell'individuazione dei siti di forni coerenti con i fabbisogni di bacino come previsto dalla legge 130 del 2001, termine scaduto nel novembre 2001. Norme della Regione Liguria che disciplinano la gestione dei rifiuti prodotti dai forni crematori e non esistono nella Regione Liguria criteri precisi di localizzazione di questi impianti come in altre regioni. Criterio di efficienza. Il numero di cremazioni in rapporto all'anno deve essere almeno pari a 1.000-1.200 con possibilità di deroga per aree provinciali disagiate. Criteri tecnologici. L'impianto di cremazione deve utilizzare le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera. Criteri quantitativi. Il bacino di riferimento deve essere almeno 450.000-500.000 abitanti residenti. Criteri territoriali. La realizzazione di un nuovo impianto di cremazione non è ammessa in ambito urbano, in prossimità, a distanza minima a 500 metri, di elementi sensibili, asili, ospedali, scuole, RSA, eccetera, o elevata pressione antropica, con presenza di altre fonti di emissioni inquinanti. Criteri di sostenibilità: sono ammessi prioritariamente gli impianti di cremazione la cui fonte energetica è costituita da metano. Criteri gestionali: sono ammessi nuovi impianti di cremazione che abbiano almeno due linee per sopperire guasti tecnici e manutenzione. Aggiungiamo che neppure il piano regionale della qualità dell'aria ligure, a differenza di altri impianti regionali, non fa alcun riferimento ai forni crematori, al fine di colmare in parte le suddette lacune normative. Peraltro, il riferimento al piano regionale di qualità dell'aria non è comunque sufficiente, non solo perché mancano i suddetti criteri di pianificazione e programmazione ex legge 130 del 2001, ma perché sulla microscala, perimetro esterno della zona dove verrà realizzato il forno crematorio, ci possono essere effettivi significativi in termini di concentrazioni della qualità dell'aria, non valutati minimamente. E sia sufficiente vedere lo studio di prefattibilità ambientale che non tratta minimamente questo aspetto. L'articolo 338 del Regio Decreto del 27 luglio del 1934-1265, tuttora in vigore, cita: «I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato». Questa risulta norma cautelare per cui nel caso di un forno crematorio la distanza ivi espressa dovrebbe tenere conto della specificità del sito. Non a caso lo stesso articolo 338 del secondo comma afferma che per prevedere distanze minori di 200 metri occorre tenere conto a) dei risultati accertati dal medesimo Consiglio Comunale, che per particolari condizioni locali non sia possibile prevedere altrimenti. Il quadro di lacune legislative e di criteri di pianificazione sopra evidenziato è aggravato e allo stesso tempo confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato numero 14 del 3 gennaio 2022, che ha affermato: «I forni crematori sono parificati in termini impiantistici agli inceneritori e sono comunque industrie insalubri di prima classe. Il ruolo del sindaco come autorità sanitaria ai sensi del tasto unico delle leggi sanitarie nella procedura di autorizzazione dei forni, come colmare le lacune della legge nazionale relativamente alla tutela preventiva della salute pubblica e delle emissioni di questi impianti. Di grande rilievo in questa autorevole sentenza è quanto affermato sul ruolo del sindaco in materia di autorizzazione ad industrie insalubri di prima classe, come appunto i forni crematori, nel territorio di propria competenza. Afferma il Consiglio di Stato: in linea di fatto occorre ricordare che il sindaco di Civitavecchia ha espresso il proprio parere richiamandosi agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie. La prima delle norme citate prevede in generale al comma 6 che chiunque intenda attivare un'industria insalubre di prima o di seconda classe, così come definita nell'elenco allegato alla legge, ne debba dare preventivo avviso al sindaco, il quale nell'interesse della salute pubblica può vietare l'attivazione stessa, ovvero subordinarla a determinate cautele. La seconda delle norme citate prevede poi che il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo che possa derivare da vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acqua, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche. Il sindaco ha dato atto che non risulta emanato il decreto interministeriale previsto dalla legge 130 del 2001 che, come noto, ha reso legale nel nostro Paese la pratica delle cremazioni. E all'articolo 8 appunto è previsto che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori relativamente ai limiti di emissioni agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché i materiali per la costruzione delle bare per la cremazione. La norma però è tuttora inattuata e quindi ha lasciato un vuoto normativo, in particolare quanto alla disciplina delle emissioni in atmosfera, vuoto che il sindaco ha ritenuto di colmare esercitando la propria competenza ai sensi del testo unico 1216 del 1934. Lo so, scusate, sono un po' lunga, ma credo che sia importante. Ebbene, possiamo dire che questo potere del sindaco nel caso in esame non è stato esercitato, cosa ancora più grave visto che nel caso del progetto del forno crematorio il sindaco esercita sia il ruolo di massima autorità sanitaria nel territorio comunale, sia come capo della città metropolitana, ente preposto al rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali al forno in questione, nella versione di mero impianto di industria insalubre o di autorizzazione integrata ambientale nella versione di inceneritore. Il procedimento svolto ad oggi risulta lacunoso anche sotto il profilo istruttorio. Si vede in tal senso il parere della Direzione Ambiente Servitù Tutela Ambientale, presenza di un polverizzatore per le ceneri derivanti dalle cremazioni, per il quale non sono fornite indicazioni sulle eventuali emissioni da esso derivante, sebbene possano apparentemente risultare non rilevanti ai fini dell'ambiente. Il parere della Direzione Ambiente Città Metropolitana: si rileva infine che l'impianto andrà ad inserirsi in un'area già oggetto di esposti e segnalazioni per quanto riguarda l'eventuale aggravio ambientale derivante dalla realizzazione di un nuovo impianto di cremazione nell'area di Staglieno. Si rimanda alle valutazioni di competenza di Regione Liguria nell'ambito del piano regionale di tutela della qualità dell'aria. Il parere dell'ASL è territorialmente competente all'interno del procedimento fino ad ora svolto per l'impianto in oggetto. È impostato come parere prevalentemente di igiene edilizia e di sicurezza dell'ambiente di lavoro. Questo parere, peraltro, si ricava un'affermazione significativa in detto parere, per cui nella relazione si sono considerati unicamente gli insediamenti industriali limitrofi, ma non le civili abitazioni poste sul versante ovest opposto, pur se queste siano ad una distanza non superiore ai 500 metri dal sito. Salto un po' di parti. Nel senso. Poi, considerato che la documentazione prodotta ad oggi dal progetto in oggetto con relativo studio di prefattibilità ambiente non pare garantire rispetto di quanto sopra affermato dalla normativa del TULS e dalla sentenza della Corte Costituzionale, come pure della sentenza del Consiglio di Stato che classifica i forni crematori come industrie insalubri di prima classe, ad ulteriore conferma delle gravi lacune istruttorie, come pure dei comportamenti omissivi da parte delle autorità competenti, a cominciare dal sindaco della città metropolitana, come pure degli uffici competenti che hanno seguito le istruttorie alla stessa Regione Liguria, nella more dell'approvazione del progetto in questione, ha istituito un tavolo tecnico per verificare le carenze normative sia di programmazione dei forni crematori in Liguria che sulle emissioni stesse. ad oggi detto tavolo tecnico regionale si è riunito più volte e dai verbali risultano confermate tutte le lacune programmatorie, nonché di normativa tecnica in materia di tutela delle emissioni dei forni crematori. In particolare, inserire nel redigendo piano di programmazione dei forni crematori liguri dovranno essere inseriti parametri gestionali.
Scusi, consigliera, sì, no, perché siccome ci sono ancora due minuti, direi di stringere sulle cose importanti, allora, scusate. Quindi, visto che sono citazioni di normative...
Sì, sì, sono citazioni di normative che però sono
affondate. Sì, però hai ancora due minuti.
Sì, recupero i minuti dell'interrogazione. Comunque, visto che in detta... comunque, il succo è questo, cioè nel senso oggi noi abbiamo portato questa mozione perché serve un impegno politico su questo tema. Nel senso, è impossibile che la Val Bisagno debba subire e avere per l'ennesima volta un'altra servitù a discapito della salute dei cittadini e anche della sicurezza, perché ricordo che il sito in questione, nel sito in questione è presente una frana attiva. Però io, Presidente, chiederei due minuti di sospensione per poter far intervenire, che sono qui presenti, il Comitato di Via delle Bancalle e il Comitato di Via Vecchia, perché ovviamente intanto le ringrazio perché ci hanno aiutato alla stesura di questa mozione, però meglio di loro non possono spiegarci i motivi di questa mozione, visto che vivono lì. Poi procediamo pure alla discussione.
Bene, ci tocca, dobbiamo sospendere il consiglio, dobbiamo votare. Attenzione, aspetti, però può parlare una persona.
Allora, tanto sospendiamo.
Sarebbero due.
Due persone.
Bene, vediamo il tempo anche.
Sì, sì.
Bene, intanto votiamo la sospensione, se siete d'accordo. Guardate un attimo, per favore gli scrutatori. Chi è contrario? Astenuti? Nessuno? Un attimo solo che deve staccare la registrazione. Prego, un attimo.
Sì, un attimino che dobbiamo